di questo viaggio in una giornata così brutta dal punto di vista meteorologico. Tutte le società, tutte le culture, tutte le civiltà, ha scritto Gabriella Caramore, hanno avuto una voce che ne ha cantato il suono profondo. Anzi, nelle società arcaiche la funzione del poeta è stata quella di esprimere i sentimenti, le passioni, i pensieri, le costellazioni di senso di un popolo o di una nazione. Senza i poemi omerici, senza i Veda, senza gli Upanishad, senza i canti sciamanici tramandati a voce da generazioni di sconosciuti, ci mancherebbero anche chiavi preziose di comprensione del patrimonio intellettuale, spirituale, individuale di ciascuno di noi. Sono molti dunque i racconti attraverso cui si compie e si è compiuta la riflessione e la battaglia umana per trovare un senso e una direzione alla propria vita. Nell'antichità la cura dell'anima era affidata alla filosofia e alla religione. Nel corso della modernità altre discipline, altre pratiche si sono aggiunte, ma quegli antichi strati della memoria sostengono ancora le nostre fragili esistenze. L'incontro quindi con Gabriella Caramore in questo nostro percorso biblioterapico, Gabriella Caramore da anni indagatrice delle diverse forme e linguaggi dell'esperienza religiosa, rappresenta un appuntamento importante, definirei necessario. Gabriella Caramore ha scritto che imparare a vivere, imparare a prendersi cura della vita, la nostra e quella degli altri, rappresenta il vero senso delle parole di Cristo. È questo il mondo da salvare, prosegue Gabriella Caramore, ed è raccogliendo dunque questo suo messaggio insieme alla raccomandazione ad imparare a fare buon uso della nostra libertà, ad alimentare il nostro pensiero rendendolo fecondo attraverso contagi e combustioni, che raccogliamo dunque questo messaggio e lo inseriamo fra le nostre riflessioni, che si concluderanno con l'incontro con un filosofo, con Salvatore Natoli, che a sua volta ci inviterà a riflettere sul fare un buon uso del mondo a partire dalla pratica della virtù, il che significa sapersi credere cura di sé. Conosciamo Gabriella Caramore in quanto conduttrice dal 1993 di una delle trasmissioni radiofoniche più interessanti, direi, che nel settore è decisamente unica, qual è Uomini e Profeti di Radio Rai 3. Una trasmissione che era stata ideata fin dagli anni Ottanta da un dirigente Rai illuminato quale Franco Forcella, con l'intenzione di andare a colmare una lacuna per quanto riguarda la conoscenza della cultura, del pensiero religioso proprio all'interno dell'ambito della cultura laica. Il grande merito di Gabriella Caramore, che come dicevo conduce questa trasmissione La Cura dal 1993, è quello di avere proposto di indagare, di interrogare i grandi temi, i testi, le esperienze delle tradizioni spirituali di tutti i tempi in un modo trasversale, cioè accogliendo le testimonianze dagli ambiti della filosofia, dell'antropologia, dell'estetica. Un programma quindi che rappresenta uno stimolo reale al rinnovamento da un lato della cultura cattolica, ma dall'altro anche a superare i pregiudizi della cultura laica e a stabilire anche un punto, una possibilità di incontro, di dialogo fra le fedi. Ora, questa trasversalità di temi può essere apprezzata nella collana editoriale Che cura per la Morcelliana, che è questa, è omonima rispetto alla trasmissione appunto Uomini e Profeti, nella quale possiamo trovare, sono riproposti i cicli monografici della trasmissione e oggi possiamo ritrovare contributi di pensatori, intellettuali, filosofi, teologi di diversa formazione, non so, da Enzo Bianchi a Remo Bodei, Paolo De Benedetti, Paolo Ricca, Gustavo Zagrebelsky, fino all'ultimo libro di Barbara Spinelli, editorialista della Stampa, Moby Dick, L'ossessione del male. un libro dedicato al romanzo di Melville che Cesare Pavese aveva definito un vero e proprio poema sacro. Oltre alle questioni pressanti della comunità, della contemporaneità, scusato, il grande merito di Gabriella Caramore è quello di avere dedicato le giornate domenicali della trasmissione alla riflessione sulle scritture fondative, che in quest'ultimo anno sono state dedicate alla Bibbia. Bene, considerando quanta ignoranza ci sia nel nostro paese in merito a questo testo, che è uno dei testi, uno dei codici fondanti della nostra cultura, insieme alla cultura greca, alla cultura latina, ben si coglie quindi l'importanza rivoluzionaria, insomma, di questa cosa, di una riflessione a tutto campo. Anni fa un intellettuale della statura di Umberto Eco, che certo non può essere accusato di collusioni con né il cattolicesimo né con una qualsiasi altra religione, denunciava appunto questa enorme lacuna della cultura italiana. Si chiedeva che non si capisce come mai gli studenti italiani debbano conoscere gli eroi di Omero e non quelli di Mosè. Ma sottolineando anche come questo poi si traduce in una impossibilità di leggere a fondo tanta parte della nostra letteratura, della nostra musica, della nostra arte. Vorrei citare questo libro, che è uno degli scritti di Gabriella Caramore, pubblicato appunto da questa collana che vi citavo prima, La fatica della luce, confini del religioso. Perché trovo che sia un libro veramente estremamente prezioso dalla scrittura forte, che ha il merito di associare la limpidezza del pensiero a una lievità della parola poetica. Un libro scritto con una grandissima attenzione per la parola, per il suo significato più profondo. Che lei ha definito un viaggio dentro di sé, un viaggio in cui incontra le testimonianze altrui. Un viaggio che nasce dalle tante conversazioni, sia pubbliche che private, che intime, ma anche dalle letture, dalle sue letture. Che ha definito letture capaci di suscitare passioni simili a incontri amorosi. Ma io direi che è anche un libro di dialogo con il lettore, che è sempre tenuto presente. Infatti il grande merito di questo libro è quello di di rendere una materia estremamente difficile, in realtà facilissima, di riuscire fin dalla scrittura a creare un ponte quindi con la cultura laica, con i non credenti. Un libro quindi di dialogo che fa del dialogo con i laici appunto un humus estremamente fecondo. E questo è reso possibile grazie al riconoscimento della legittimità della logica dell'alco. Infatti lei scrive: non è l'appartenenza a una fede a renderci più umani, ma il modo di mettersi al servizio della vita. La vera differenza non sta fra chi crede e chi no, ma fra chi crede nella possibilità di vivere umanamente e chi è invece indifferente al bene comune, che mi sembra un messaggio straordinario. Il percorso quindi di Gabriella Caramore, come dice il titolo, usa questa immagine della fatica della luce, della tensione fra la luce e la tenebra, che non è soltanto un riferimento teologico, ma anche un rinvio, una metafora alla fatica del pensiero, la fatica dell'uomo per il raggiungimento della verità. Occorre provare a dire tutta la verità di cui si è capaci, dice Gabriella Caramore, anche sapendo che si tratterà sempre di una verità parziale, instabile, opinabile, e che non saremo noi a giudicare la nostra verità. Ma un altro punto di grandissima forza di questo libro di domande mi pare che sia anche la sua idea di confine, cioè il porre, l'indagare attraverso, stando sul confine, sul limitare delle cose. E lei dice non per amore dell'inappartenenza, ma per fiducia che si possa, esitando, dilatare lo sguardo della conoscenza. Profondamente persuasa, aggiunge poi, che nell'esercizio della laicità sia per ognuno la possibilità di vivere fino in fondo la propria fede. È proprio stando sul confine che quindi è possibile dilatare lo sguardo, conoscere il proprio tempo, conoscere le relazioni e i rapporti che esistono fra gli esseri umani, che si riesce a guardare oltre il limite, che per alcuni si chiama Dio, per altri si chiama il senso del mondo e della vita umana. Quindi è una lezione di libertà, di tolleranza, di responsabilità etica quella che Gabriella Caramore ci propone. Dunque non dettami morali che qualcuno stabilisce per tutti, piuttosto un'etica relativa, invitandoci alla costruzione del bene comune. Questo libro sottolinea anche un altro aspetto importante. È solo dalla fecondità delle domande che laici e credenti si possono porre, si pongono reciprocamente, che può nascere da un lato un antidoto all'idolatria, ma dall'altro anche un modo per combattere la pigrizia dell'intelligenza, che è un po' il limite a cui andiamo incontro tutti quanti. Nessuno ha il monopolio di Dio, dice Gabriella Caramore, né la Chiesa né la teologia. Il fatto religioso passa attraverso vari linguaggi. Passa attraverso la poesia, attraverso l'esperienza individuale, attraverso la musica. Ecco, credo che vorrei segnalare le pagine che Gabriella Caramore dedica alla questione, al tema della parola, al suo farsi verità. Si chiede, ma cosa deve dire? Come la parola? Da un lato è sì la ricerca della parola esatta, una parola che vorremmo lasciasse tracce, ma non ferire. Che vorremmo consistente come le pietre, ma libera come il vento, capace di narrare il mondo, ma anche di inventarne uno nuovo. Eppure il linguaggio mite non è sempre il linguaggio dell'amabilità e della tenerezza. E a questo proposito cita una bellissima frase dello psichiatra Fanon, quello che inventò, quello che scrisse i dannati della terra, che inventò il pensiero politico della liberazione del terzo mondo, perché è una frase veramente di grandissima potenza. Voglio brutale la mia voce, non la voglio bella, non pura, non di tutte le dimensioni, la voglio lacera da parte a parte, non voglio che si diverta, perché parlo, infine, dell'uomo e del suo rifugio, del suo marcio quotidiano, della sua spaventosa rinuncia. Voglio che tu rinunci. Bene, io penso che in questo tempo di chiacchiericci senza senso, di rumore, al di là dell'aspetto teologico, dell'aspetto filosofico, comunque ciascuno di noi, credo che dovrebbe essere un impegno intellettuale e civile, dovrebbe pensare al significato delle parole che usa, che pronuncia, del modo anche di farlo. In questo libro ci sono molte altre cose che vale la pena di leggere, ovviamente, che sono testimonianza della straordinaria curiosità di questo intellettuale, della sua capacità di apertura all'altro in uno sforzo di empatia e di intelligenza. E dunque io a questo punto lascio naturalmente a lei la parola, ringraziandola ancora per aver accettato il nostro invito.
Grazie moltissime, naturalmente non mi aspettavo una presentazione così sontuosa, ha già detto quasi tutto, anzi di più di quello che dirò sicuramente questa sera. Comunque, no, la ringrazio moltissimo anche per, insomma, per questa attenzione. Allora, in realtà ho accettato così di fare una sorta di confessione autobiografica sulle mie letture, e però ho preso molto sul serio questo titolo che abbiamo in qualche modo scelto insieme, toccare il mondo. Ecco, toccare il mondo è la cornice dentro la quale ho proposto di muoverci ed è la sintesi di molti degli elementi che vedremo. Voglio ricordare soltanto due o tre pensieri intorno al rapporto tra il mondo e il libro. Dice Edmond Jabès che il mondo esiste perché il libro esiste, eh? E commentando Jacques Derrida dice: il libro non è nel mondo, ma il mondo nel libro. Cioè non sono alternativi il mondo e il libro, un conto lettura chiusa e un conto andare fuori nel vasto mondo, ma sono l'uno dentro l'altro. Ancora Jabès: io sono nel libro, il libro è il mio universo, il mio paese, il mio tetto e il mio enigma, il mio respiro e il mio riposo. Ecco, mi viene da aggiungere che forse l'intera storia dell'uomo, la sua esperienza nel mondo, è nel respiro del libro e prima del libro nel respiro delle narrazioni. Vabbè, insomma, avevo preparato poi altre cose, ma... Ecco, cioè attraverso il libro veniamo in contatto con una parte, una sequenza di mondo, no? Circoscritta nel tempo, circoscritta nello spazio, una sua piccola vibrazione sonora, quella storia, quel racconto, quell'uomo, in quella donna, quella piccola vita, ecco, che esistono nel tempo queste narrazioni, esistono con un nome, con un corpo, per quanto immaginari. Ma appunto, che cosa vuol dire immaginario? Tutta la letteratura è immaginaria, ma non per questo non è reale, eh? Ecco, sono così reali i personaggi dei romanzi, il principe Mishkin, il principe Andrei. L'altro giorno una mia amica, che è una teologa molto raffinata, mi ha mandato un testo su Tolstoi in cui analizzava con grande trasporto il principe Andrei e Natasha e le loro figure, e però ce l'aveva con Tolstoi perché l'aveva fatto morire male Andrei, insomma, come se Tolstoi non fosse poi il padre, no? Ma perché certe volte i personaggi acquistano una vita loro, una vita autonoma. Ecco, allora le grandi letture fanno, per così dire, da ponte tra il visibile e l'invisibile, fanno la spola tra il visibile e l'invisibile, e talvolta occorre alzare gli occhi, sollevarli dalle cose palesi, mettersi a lato dell'evidenza, guardare al di là di ciò che è umanamente misurabile, e appunto i nostri occhi fin troppo saturi di realtà, frastornati, stanchi, svuotati dalla distrazione, accecati dagli eccessi di luce del visibile. Ecco, talvolta manchiamo l'incontro con l'essenziale. Ricordate che Saint-Exupéry dice, insomma, fa dire alla... non al Piccolo Principe ma alla volpe: ecco il mio segreto, non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi, invisibile come è invisibile la verità, come è invisibile l'amore, come è invisibile l'amicizia, come è invisibile la libertà. Ecco, nessuna di queste esperienze cade sotto il fuoco dei nostri occhi, ma non per questo non è reale. Allora c'è una realtà di cose che non si vedono. Questo è evidente, ma poi ci comportiamo come se non fosse così. Ecco, leggere è sempre un passaggio dal visibile all'invisibile, forse un punto di equilibrio, forse tra l'una cosa e l'altra, un punto di scambio. È sempre l'enunciazione di un Lazzaro vieni fuori, no? Di un far risorgere dall'invisibile qualche cosa che viene resa visibile a noi, tornare al movimento della vita. Allora, iniziando questa confessione, il primo accesso all'invisibile a me, come credo sia capitato e continui a capitare a molti, me l'ha fornito mia madre, non recitando preghiere o leggendomi i testi sacri, ma, come facevano, spero che facciano ancora le mamme, raccontandomi innumerevoli fiabe, attingendo a un repertorio sterminato, una grande capacità affabulatoria. Certe volte le fiabe forse non ne aveva in mente di nuovo, allora introduceva delle variazioni per riraccontarmi sempre le stesse. Ecco, anche se in realtà poi il bambino, come sappiamo bene, ha piacere a sentir raccontare le stesse cose, no? Aspetta con ansia che torni quel passaggio che a lui è familiare. Ecco, le fiabe, si sa, non appartengono alla letteratura religiosa, però prestando orecchio a quel concatenarsi di parole, io non so, ricordo la mia esperienza, spesso a lungo, a letto, la sera, prima di dormire, alla luce di una piccola lampada, che tra l'altro è quella che ancora uso per le letture notturne. Ecco, il bambino si educa all'arte dell'ascolto e impara, anche se oscuramente, la tensione del capire, no? Il voler capire, e questo perché, e quando viene quest'altro. Ecco, e anche, forse attraverso incanti e magie, terrori e sortilegi, impara a distinguere, anche se imperfettamente, fra ciò che è bene e ciò che è male. Attraverso il racconto dell'adulto, della madre, del padre, di un fratello, di una sorella, il bambino incomincia a immaginare mondi, esce dal suo piccolo universo, immagina mondi, comincia a vedere con gli occhi del cuore, a costruire paesaggi che ancora non conosce, impara a edificare tramite immagini che attraverso l'udito penetrano nella sua mente, paesaggi geografici, paesaggi umani e anche paesaggi morali. Poi, poco alla volta, avviene il passaggio alla lettura autonoma, gradualmente. Io ricordo prima attraverso le figure di un libro sfogliato assieme all'adulto, poi che sempre resteranno impresse quelle immagini di colori. Allora poi c'erano cose molto semplici, insomma, erano pochi libri e illustrati molto bene. Io mi ricordo quelle ancora che si alzavano in rilievo ed era una cosa straordinaria. E, ecco, io recentemente mi è capitato di fare un sogno di morte, avevo paura di morire perché non sapevo dove sarei andata, era proprio così il sogno, e avevo molta angoscia per l'idea di questo passaggio verso qualcosa di sconosciuto. Poi però ad un tratto ho visto che questo qualcosa di sconosciuto era un posto coloratissimo, tantissimi colori, tantissime, forse era un paesaggio naturale, non lo so, foglie, fiori, eccetera. E quando mi sono svegliato ho pensato, ma dove posso aver mai visto un paesaggio così? Io credo di averlo visto dentro quei rilievi delle fiabe, perché non esiste in natura una cosa così. Ecco, quindi le figure, l'ascolto, poi pian piano si impara a leggere e si sfogliano quei libri anche da soli, si ripercorrono i passi più conosciuti, quelli un po' più dimenticati, ci si ferma secondo un tempo interiore, ci si incanta sulle figure, si scoprono nuovi particolari, si allena la memoria, ma anche la capacità di inventare, di aggiungere particolari nuovi, di elaborare sogni. E poi viene il tempo della compiuta autonomia, delle letture in solitudine, di un nuovo invisibile che passa attraverso, sempre meno attraverso le immagini e sempre più attraverso i codici cifrati delle lettere e dei segni che pian piano diventano segni familiari perfettamente decifrabili, finestre che si aprono su un mondo che è in parte familiare e in parte estraneo, straniero. Familiare perché l'edificio si costruisce con i materiali che sono a disposizione del bambino, estraneo perché nonostante tutto ciò che ne esce è qualcosa di nuovo, di imprevisto, di imprevedibile. Ecco, oggi mi chiedo se è ancora così, guardando per esempio le mie nipotine che hanno a disposizione mattoni ben più materiali, cioè ben più sofisticati di quelli che avevo a disposizione io. Ecco, tremo un po' quando le vedo in preda alla velocità dei ritmi, pavento una superficialità del loro apprendere. Però poi nello stesso tempo mi dico anche che comunque rimane uguale la capacità, forse più veloce, ma insomma niente di male se è solo velocità, la capacità dello stupore, per esempio, di stupire, il desiderio di capire, gli slanci della mente, i movimenti del cuore. Ecco, questi mi sembra che siano abbastanza salvi e ho fiducia che tutto possa essere ugualmente intenso e fruttuoso se non si fa mancare la vicinanza, se non si perde il contatto, se non si trascura la confidenza. Che cosa passava attraverso la fiaba? Allora, in primo luogo, io credo che vado a miei ricordi, non è una teoria della letteratura per l'infanzia. Ecco, in primo luogo la percezione che il mondo era più vasto e più ricco e complesso, in definitiva più affascinante rispetto a quello mio piccolo chiuso, quel piccolo universo rinchiuso tra le mura domestiche o al più nella quinta dello scenario del teatro della strada, dove peraltro non andavo molto. Ecco. Ecco, c'era un altro mondo, più grande, più complicato, più ricco, pieno di sentimenti più robusti di quelli che conoscevo io. Certo, c'erano gli orchi che divoravano i bambini, i piccoli che volevano sopravvivere, le sorelline che si sacrificavano per i fratelli, le femmine astute, i giovanotti tonti, e c'era anche il fantastico, ovviamente, animali che parlavano, capelli d'oro che crescevano sulla testa dell'orco, zucche che si trasformavano in carrozze, ma io credo che nella sostanza non c'è pericolo che il bambino confonda le cose, ecco, sa benissimo che quelle cose fantastiche non sono concretamente reali, ma appunto questo è l'accesso all'invisibile, sa che comunque sono vere, portano verità, ecco, sono elaborazione della realtà, così come noi siamo tenuti ad accogliere il mito, e sarebbe puerile da parte nostra relegare il mito nell'irrazionale o nell'irreale e non comprendere invece che il mito veicola realtà profonde, pulsioni nascoste, abissali, verità. Ecco, il bambino si incontra con tutto questo e perciò è così affascinato dalla fiaba, perché sente che nel racconto fantastico passa la vita, quella vita che ancora non conosce ma che gli toccherà incontrare nei giorni della sua esistenza, e in fondo ne teme ma anche ne pregusta l'elemento agonico, no? la lotta, la difficoltà e la felicità, la malinconia e l'ebbrezza, il dolore e la gioia. Ecco, secondo passaggio, ecco, poi anche per me è venuto il tempo delle letture solitarie e silenziose. Ricorderete che Agostino nelle Confessioni osserva sorpreso il vescovo Ambrogio che legge non ad alta voce, da solo, in solitudine, e dice... quando leggeva gli occhi erano condotti per le pagine e, questa è una traduzione non mia ma che trovo molto bella, il cuore dell'intelletto apriva fessure mentre la voce e la lingua stavano a riposo. Ecco, per Agostino era una sorpresa e in un certo senso anche un po' uno scandalo che non ci fosse il leggere insieme corale, orante e vocale dei testi sacri, ma invece una lettura in cui la voce e la lingua riposano e il cuore traccia segni indotti dallo sguardo. Per noi questa è una pratica corrente, ma c'è un momento nella vita di ciascuno in cui questo accade. Prima si ascolta, poi si legge ad alta voce, poi si comincia a leggere silenziosamente. E credo che si debba avere un grande rispetto per quella fase nell'esistenza del bambino in cui la lettura accompagnata diventa lettura solitaria, intima, silenziosa, del cuore. È la fase in cui il bambino alza un po' un velo tra sé e gli altri, non è più completamente decifrabile quello che gli passa per la testa, comincia a sfuggire, no, allo sguardo degli adulti. Ma è anche il momento in cui un altro mondo gli si schiude, comincia a prendere le misure fra sé e gli altri, capisce che nella vita si presentano delle scelte, si affaccia alla molteplicità dei comportamenti, dei caratteri, si affaccia sulla vertigine dei volti degli altri, delle voci degli altri, degli sguardi degli altri, sulla complessità dell'esistenza umana in definitiva. Gli steineriani collocano intorno al nono anno questa crisi, dicono loro. Io non ho un ricordo preciso della mia, ma mi sembra di vedere che c'è questo passaggio del nono anno. Ecco, io non ho un ricordo, però ho un ricordo abbastanza vivo delle letture che hanno accompagnato la mia seconda infanzia, tutte quelle che si leggevano un tempo, dai grandi scenari del nord di Jack London, ai grandi conflitti affettivi e morali di... come siamo l'autore del Copperfield? Dickens. Scusate, perché qui per errore ho scritto David Copperfield. o di un piccolo lordo, le spassose ironie di Mark Twain, oppure l'identificazione femminile di piccole donne, cioè chi di noi avrebbe voluto essere Jo Marge? Cioè, tra l'altro, vi dico una piccola cosa, c'è una mia amica che ha un suo blog che si intitola Volevo essere Jo Marge. Lei purtroppo non fa la scrittrice, però scrive su questo blog tutto quello che le passa per la testa, e vi invito a leggerlo perché è molto carino. E lei è una ragazza molto brava, molto intelligente, una grande passione per la letteratura e quindi recensisce libri, film, eccetera. Volevo essere Jo Marge.
Quindi volevo essere.
Sì, volevo essere Jo Marge. Penso che anch'io volevo essere Jo Marge. Ma sì. Ecco, io se posso dire, io allora i libri li divoravo, ma letteralmente, nel senso che li mangiavo la carta, mangiavo gli angoli delle pagine, e ricordo ancora il sapore di quella carta, anche l'odore di quella carta mangiata. Ecco, i libri finivano presto e poi li rileggevo, un po' perché non ne avevo tantissimi, non ce ne li regalavano ogni tanto, ma non erano tantissimi a casa mia o non a mia disposizione. E un po' credo perché, senza saperlo, nella ripetizione cercavo conferme o facevo nuove scoperte, un sapere che lentamente si depositava e lentamente mi nutriva. Ecco, non so se anche oggi i bambini rileggono i libri, ma molti credo di sì. Ecco, a un certo punto, avevo 8 anni, c'è stata la folgorazione, il libro, quello che mi ha segnato, almeno credo, sembra un po' banale forse da dire, ma insomma, La capanna dello zio Tom, una bellissima edizione sobriamente illustrata, perché era già per bambini un po' grandini, era la collana Mondadori, collana oro per l'infanzia. Ecco, ma cioè, lì, appunto, venendo da tutte queste altre letture, è stata un'esplosione di senso, e per la prima volta mi sono trovata di fronte a qualcosa che davvero scuoteva il mio mondo ben protetto ma anche soffocato e soffocante dentro le mura domestiche, i miei sentimenti minuscoli, i miei pensieri piccini, questi tumulti del cuore infantile. Ecco, per la prima volta trovavo la verità della storia, per esempio, che non era raccontata come storia, ma insomma questo era la segregazione, queste cose qui. La travolgente violenza della storia, per la prima volta trovavo lo scandalo dell'ingiustizia, il veleno del razzismo, l'arroganza del potere, ma insieme vi era descritto nella figura per me nuovissima, sconvolgente, del nero zio Tom, che cosa c'era lì? C'era l'amore che non muore. L'amore che vince ogni cosa, l'amore che accetta di essere sopraffatto per salvare il nemico. Allora, che cosa ci poteva essere di più sconvolgente per una bambina che non aveva mai incontrato niente del genere? Ecco, leggevo e rileggevo i passi della morte dello zio Tom come se avessi potuto scoprirvi un segreto, e ogni volta quel segreto non lo afferravo, mi passava vicino. Ecco, allora non c'era solo un altro mondo rispetto a quello che mi avvolgeva caldamente, ma c'era anche un mondo altro, una possibilità sconosciuta, un abisso. Oggi potrei chiamarla una risurrezione, quella parola che non muore, quella parola che si fa ultima dopo la morte. Un'altra tappa, un po' più avanti. Avevo già 13 anni, erano letture, credo, abbastanza precoci, ma insomma. E lì ho incontrato L'idiota di Dostoevskij, anche lì per me la scoperta di un amore, l'idea che si potesse raccontare la storia di un uomo assolutamente buono attraverso le esplorazioni d'anima a cui mi stava abituando la letteratura russa. Ecco che i pensieri si avvolgono d'assoluto. E ho cominciato ad amare tutto dei russi, le descrizioni dei paesaggi, gli interni delle case, le vite dei contadini, le esistenze aristocratiche, le immense distese geografiche, le lunghe durate della storia. Ecco, ma quella figura di Mishkin, questa purezza cristallina, quel suo farsi con innocenza prossimo al male, però, cioè non uno che si tira fuori, quel suo sfiorare la perdizione per offrire salvezza, ecco, di nuovo mi hanno fatto percepire che c'era qualcosa che valeva infinitamente di più di ogni frammento dell'esistenza che fino allora conoscevo.
inutile dire che non era neanche lontanamente paragonabile a tutto alla forza di queste scoperte l'istruzione religiosa che parallelamente ricevevo in maniera tiepida e indolore, diciamo. Ecco, da allora le mie letture hanno cominciato, insomma, poi siamo alla piena adolescenza, a spaziare molto, le grandi letterature europee, Guerra e Pace, Rosso e Nero, e poi anche, un po' dopo, anche quella è stata un'altra sorpresa, la seduzione fortissima di quella sonorità atonale del linguaggio della modernità, leggere Sartre, Camus, Pavese, la Ginsburg, Céline e il poeta Andreoli, quello arrivato più tardi. Ecco, e tuttavia in tutte queste letture mi sembra che sia rimasta, come credo poi sia per tutti noi, insomma, costante la ricerca di un elemento vibrante. Ecco, ricordate quando Kafka dice che ogni vero libro è quello che sa spezzare il mare di ghiaccio dentro di noi, altrimenti non è una vera lettura. Cioè, bisogna che... Poi non l'ho ritrovata questa frase, ma insomma più o meno è così. Ecco, allora, per quello dicevo prima, resurrezione, perché per me altro che terapia è stata una vera rianimazione. Cioè, ecco, mentre crescevano le mie difficoltà col mondo, mi tenevo aggrappata a quell'unica cannula, si può dire così, di parole e storie e pensieri che mi tenevano ancorata alla vita. E beh, questa è, però non mi ero resa conto, una vera confessione, vabbè. Poi c'è stato una sorta di periodo di latenza, gli anni del cosiddetto impegno politico, una sorta di stordimento in cui i pensieri si riversavano tutti all'esterno e sembrava che non esistesse più interiorità. E mi sforzavo di fare delle letture di cui non mi portava assolutamente niente, costretta da una sorta di dover essere, no? Quelle sono le cose che devo leggere. E allora la mia passione per la lettura si scontrava con fatiche e noie che prima non avevo conosciuto, che però cercavo di, insomma, contenere, di occultare anche a me stessa. Ecco, certamente in quegli anni prendeva forma, questo sì, una cosa vera, una passione per la giustizia, che corrispondeva a una persuasione ben radicata. Però era come se avessi sbagliato gli strumenti, come uno che prende in mano degli strumenti sbagliati per fare una cosa e quindi non gli riesce. Una, si potrebbe dire con Michael Stetter, una retorica invece di una persuasione. Ecco, in seguito ci sono stati anni svuotati, storditi, tentativi a vuoto e così via, e poi più o meno occasionale per me, cioè non dettato dall'ideologia dell'Oriente, ma insomma da una circostanza molto concreta, un rapido passaggio in India. Ecco, altro stordimento, però lì invece mi sono ritrovata. Ecco, un riprendere in mano la mia vita, ritrovare il coraggio di me stessa, di stare dalla parte del desiderio e del piacere, dell'ignoto e del rischio. Letture non molte, però autenticamente sentite, e pian piano lo schiudersi della porta della dimensione spirituale, libera, avventurosa, sorgiva, nuovi colori, nuove parole, nuovi movimenti dell'anima e del corpo, la felicità della lontananza anche, dello straniamento, la semplicità di ritrovarsi con una tazza di tè nell'ashram di un maestro in India, o notti accanto a un rogo che bruciava in riva al fiume, o perdersi nel frastuono di una città sconosciuta, sono state esperienze importantissime, anche se non erano accompagnate. Alzarsi la mattina alle 5, alle prime luci all'alba, per ascoltare una meditazione su un sutra indiano, e poi restare a lungo nel silenzio fino a smarrire quasi ogni pensiero. Ecco, anni anche di grande ingenuità, lo potete immaginare cosa sono esperienze di questo genere, di soluzioni facili, però avevo ritrovato i passi della strada del conoscere. Il sapere aveva bisogno di spazi larghi e li ho ritrovati nell'ambito dell'esperienza religiosa, solo che dopo pochissimo tempo le strade non erano più quelle dell'India, ma anche perché effettivamente, cioè lì o uno si dedica tutta la sua vita, allora va bene, altrimenti è impossibile assimilare quella cultura diversa senza mistificare, è impraticabile la conoscenza di un linguaggio totalmente straniero, insomma. Ecco, allora di qui però, dapprima impercettibile, poi sempre più deciso, il desiderio del ritorno, il dolore del ritorno, la nostalgia è il dolore del ritorno. E allora di nuovo mi è capitato di tornare ad ascoltare la parola del Dio vivente, dapprima con un certo distacco, poi con un'attenzione sempre maggiore, fino a far convergere in un certo senso nella ricerca spirituale, nella lettura quotidiana della Bibbia, i movimenti della mia vita, complice il destino che mi ha offerto l'opportunità di un lavoro quotidiano intorno al religioso e, che posso dire, complice la vita che ha messo sui miei passi persone, immagini, pensieri, pagine capaci di dare luce alle ombre dell'esistenza. E allora ecco che mi sono ritrovata ad avere con la Bibbia ormai da molti anni,
se parlo troppo fermata,
un rapporto, sì, ancora un pochino, un rapporto quasi quotidiano con delle cadute. Ecco, certamente la trasmissione che faccio è stata un'occasione per questa lettura assidua, ma l'assiduità va oltre l'occasione ed è una relazione questa con la Bibbia che sento abbastanza rispondere a una necessità, ecco, non legata ad un umore provvisorio. E all'inizio credo sia stata la conoscenza di Sergio Quinzi a metà degli anni 70 a rappresentare per me una specie di iniziazione, non perché io mi identificassi nella sua lettura apocalittico escatologica, diciamo, delle scritture, anzi ne avvertivo la distanza e tanto più l'avverto adesso, ho una certa resistenza, però mi ha sempre colpito la passione, l'amore che lui aveva per quel libro e l'intelligenza che ne sapeva trarre. Cioè io per allora, che ne ero completamente aliena, ecco, vedere come sapeva trarre da quel libro intelligenza del presente mi ha francamente impressionata. Ecco, il suo commento alla Bibbia, che è uscito nel 72, ristampato, è una lettura che mi permetto di consigliare a tutti, più che per le singole interpretazioni, per lo spirito che lo anima, per questo corpo a corpo che intrattiene con il testo, a mani quasi nude. Cioè, Sergio non conosceva l'ebraico e sicuramente non aveva, cioè, oggi, come dire, la sua esegesi sembrerebbe datata, per dire una brutta parola, però suppliva queste mancanze mettendosi in gioco nel testo, ne andava della sua vita. E questo si capiva vedendolo a contatto con la Bibbia. Leggere quella parola lo implicava, lo comprometteva, lo metteva a nudo. E questo è quello che dice lui. Chi non trema davanti al miracolo unico della parola di Dio legge un libro uguale a tutti gli altri. Ecco, non era così per lui. Allora io non so se tremo davanti alla parola biblica, so però che la sua lettura è per me una fonte di emozioni diverse, che il tempo non ha stemperato. E cerco in quel libro l'uomo che si cerca, l'uomo che non smette di interrogarsi. C'è in quel libro forse tutto quello che della creatura umana occorre sapere, tutto l'uomo e l'intera gamma del suo sentire. Non è una totalità chiusa, compiuta, definita da saperi e da norme. Quel libro così diseguale, in cui anche Dio è attraversato da contraddizioni, implicato da umori, ecco, quel libro ribolle di movimento. Dice ancora Quinzi, è un organismo vivente, dilatabile, incrementabile. Ecco, pensare la Bibbia come un organismo vivo, la Bibbia come una tavola della vita, dove l'umano è visto nel suo treccio e in quanto visto è giudicato. La Bibbia come grande esercizio di libertà, ecco, non solo un libro che narra una storia di libertà, ma un libro che si fa esercizio di libertà. È nella Bibbia in fondo che prende forma lo strato essenziale della libertà dell'uomo, ben prima che nel moderno. Certo, adesso qui io vorrei fare una piccola digressione su che cosa significa leggere la Bibbia. Ecco. Allora, leggere la Bibbia è forse l'avventura più difficile che mi sia capitata, ma anche forse la più affascinante. Le difficoltà, se siete lettori, esperti o non esperti, comunque lo sapete più o meno quali sono. Allora, intanto che sono libri molto diversi, vabbè. Poi che varie tradizioni confluiscono, per esempio in alcuni racconti sono dentro lo stesso capitolo, mettiamo, raccontati in modi talmente diversi l'apertura del Mar Rosso, è Mosè che lo ferma, che lo apre con le mani, o è Dio che interviene a separare le acque, o è il faraone che li ha cacciati via, insomma, ecco, quindi è faticoso. Poi c'è una confusione cronologica indescrivibile, l'Esodo è stato scritto prima della Genesi, poi quasi tutti i testi fanno riferimento in epoca esilica, presilica o post-esilica a cose molto più remote, e però con i riferimenti del presente, quindi è molto complicato. In più poi credo che mediamente siamo stati abituati, che non abbia una consuetudine per motivi o religiosi o di studio, a leggere un versetto alla volta, separato da tutto il testo, per dargli un valore così sapienziale, oppure dentro la tradizione liturgica, dove però è connesso ad altre cose. Ecco, inoltre, sì, più o meno tutti abbiamo orecchiato un po' del Nuovo Testamento, però non vi riconosciamo gli echi numerosissimi che vi si trovano dell'Antico, non sappiamo fino a che punto è la costruzione di questo libro unitario. Ecco, soprattutto mi è parsa pregnante l'immagine di un nostro teologo, un teologo belga, Jean-Louis Ka, che dice, che dà l'immagine della Bibbia come di una foresta. La Bibbia è come una foresta ricca di alberi diversi, alberi d'alto fusto, arbusti, cespugli, radure, erbe, licheni, ricca di umori, profumi, colori, piena di piste e sentieri dove facilmente ci si può perdere, ma se ci si mette in cerca, prima o poi un sentiero lo si trova, prima o poi quegli alberi costituiscono un paesaggio, i sapori e i profumi si fondono. Ecco, allora, però con quali criteri soggettivi affrontare questo percorso, oltre che con lo studio naturalmente, e con una disponibilità non proprio minima del proprio tempo? Allora, direi due cose. La prima, andare da soli. Significa sapere, ecco, da soli non vuol dire, come dire, accettare la prima aspirazione che viene, ma lasciare che le parole trovino un eco nella nostra profondità, dargli il loro tempo, senza accettare scorciatoie, lasciandosi sorprendere, mettendosi in sospetto quando una parola non ci dice niente di nuovo, ecco, senza timore di dare ascolto a una verità scomoda che si insinua in noi. La seconda modalità, la seconda cosa che direi, andare da soli, sì, ma con altri, e cioè cercare compagni di strada, cercare compagni di lettura, fermarsi, chiedere, sentire l'interpretazione di un altro. Vabbè, vado un po' più veloce.
No. Credo di interpretare. Sì.
Ecco, volevo dire anche qui è la Bibbia stessa che ci insegna come leggerla, no? Mettiamo, quando i discepoli di Emmaus si accorgono di non aver capito chi era con loro, ed un tratto ricordano, ma non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando spiegava le scritture, ecco. Forse noi non incontreremo il Messia, ma se qualcuno ci spiega le scritture in modo che ci arde il cuore nel petto, ecco, allora forse lì ci dobbiamo fermare. Allora, qualche volta questi narratori delle scritture si incontrano lungo le strade della vita, altre volte si incontrano nelle strade tracciate nei libri. Ma ecco, io qui sono fortemente attratta dall'idea di Aldo Capitini di una compresenza dei vivi e dei morti, no? Certo, fa differenza essere a tavola con qualcuno e parlare di cose che ci stanno a cuore, leggere in un libro, però dopo tutto non tanto, ecco, rispetto al risuonare di quelle parole dentro di noi. E allora, che ne so, possono essere, ci possono aiutare nella lettura della Bibbia le persone che incontriamo, ma anche leggere un pensiero di Dietrich Bonhoeffer, di Paul Ricoeur, di Michel de Certeau. Ecco, in ogni caso, a me piace molto quel pensiero della tradizione rabbinica, tante volte ripreso da Papa Benedetti, che dice che se ogni versetto, ogni parola, ogni lettera della scrittura ha 70 sensi, noi ne dobbiamo aggiungere un altro, dobbiamo aggiungere il 71esimo, nel senso che ciascuno di noi è tenuto, è chiamato a dare la propria interpretazione, che vuol dire un'interpretazione arbitraria, per carità, esegesi, filologia, eccetera, eccetera, ma con quell'in più della propria verità, perché se no che leggiamo a fare? Ecco. Appunto, leggere la Bibbia non è certamente un esercizio di introspezione, però è un duro esercizio di verità. Diceva sempre Sergio Quinzio, noi non dobbiamo leggere la fede con gli occhi del mondo, cioè interpretare che cos'è la fede, ma leggere il mondo con gli occhi della fede. Io penso che si possa e si debba fare tutte e due le cose. E penso che sarebbe necessaria in primo luogo una conoscenza della Bibbia semplicemente dal punto di vista della cultura, come diceva prima la dottoressa, cioè è impensabile, incredibile l'ignoranza che c'è nel nostro paese, l'ignoranza che io stessa sento di avere. Ecco, leggere la Bibbia con gli occhi del mondo non dovrebbe spaventare le persone di fede. Che cosa impedisce? Che cosa impedisce loro di procedere anche in una lettura spirituale della Bibbia? Niente impedisce di assumere quel Dio che parla, che salva, che punisce, che orienta, non solo come una creazione mitologica, ma come lo assunsero i patriarchi, come lo assunsero i profeti, come lo assunse Gesù. Ma nel caso che qualcuno avesse timore che una lettura storica, critica, incrinasse come dire, la forza della sua fede, beh, dovrebbe chiedersi quale fede è mai quella che ha paura di non essere abbastanza forte, che ha paura di guardare la realtà del proprio giudizio critico, che ha paura dei propri dubbi, che ha paura dei propri sospetti, che vuol far tacere i propri sospetti. Non sarebbe una fede adulta, sarebbe una fede pavida, puerile, menzognera, e infine forse neanche una fede. Ecco, nello stesso tempo credo che anche, non so mai come chiamarli, insomma, i non credenti, diciamo quelli che gli agnostici, non so, dovrebbero accettare e anche desiderare di conoscere la Bibbia. E a loro volta non dovrebbero aver paura del fatto che quei libri, quelle narrazioni, quelle parole siano stati così forti, così nuove, così generatrici di senso, da aver creato per innumerevoli generazioni, innumerevoli genti, una fiducia, una fede, una fiducia che un bene è possibile, che una giustizia è possibile sulla terra, che oltre alla giustizia è possibile anche la misericordia, per potersi rialzare quando si è caduti, per poter ricominciare quando tutto sembra finito. Ecco, a questo bene qualcuno ha dato il nome di Dio. Che male c'è? Tanto più che è un nome che non si può pronunciare, un volto che non si può vedere. Qualcun altro dà il nome di bene. Ecco, è così impensabile. Deve far tanta paura, o tanto ribrezzo, o fa tanto ridere, questa ricerca di un bene, come se fosse una favoletta per bambini. A nessuno viene in mente quanto possa essere stato puerile, oltre che tragico, credere nella dittatura del proletariato, credere che potesse salvare il mondo, o che le leggi del mercato debbano essere assunte come leggi universali, inderogabili. Sono tutte credenze che possono avere un loro valore oppure nessun valore. Ecco, comunque non si tratta di legittimare una lettura della Bibbia semplicemente come testo letterario, ma di rendere possibile lo studio di un libro che per generazioni di persone, per intere civiltà, è stato il libro che ha ispirato una fede, tanto più che dentro questo libro sono declinati, certamente con parole che appartengono a un'epoca storica e dunque talvolta andranno tradotte nei linguaggi del presente, alcuni dei valori fondanti della modernità: la giustizia, l'uguaglianza, la libertà, la pace, la fratellanza. Ecco, sono certamente parole che trovano la loro fonte e declinazione anche in contesti diversi da quello biblico, ma certamente quello biblico non è secondario agli altri contesti, a quello greco, a quello latino, e non si può prescindere in tutta la storia successiva. Vabbè, insomma, faccio un po' di esempi. Ecco, e così si potrebbe andare avanti per tutta la Bibbia, dove pagina dopo pagina è narrata l'ingiustizia commessa agli esseri umani, la necessità di riparare i torti fatti, e quando non si ottenga riparazione è da Dio che si invoca giustizia, che si attende che il diritto violato sia ripristinato, che le leggi vengano fatte rispettare. Ecco, non è con questa stessa domanda di giustizia che ha a che fare il nostro desiderio di, appunto, contraddire l'iniquità. La storia del diritto ha certamente un suo, come il letto di un fiume, un suo alveo ricco, composito, frastagliato, nel quale si è sviluppata e articolata, ma che cosa ne sarebbe del procedere del diritto senza quella prepotente domanda, senza quell'invocazione, senza il sospetto che perché la legge sia uguale per tutti deve tenere, appunto, lo diciamo stamattina nel Levitico, deve tener conto di un disavanzo da colmare, di una mancanza da compensare, di una debolezza da risarcire. Lo stesso può dirsi della libertà. La Bibbia inizia da una storia di liberazione, inizia dall'Esodo prima che dalla Genesi, dalla intollerabilità agli occhi di Dio di un popolo che grida per le umiliazioni, per le fatiche, le oppressioni, e termina con l'ammonimento di Paolo: siete stati chiamati a libertà. Ecco, lo stesso potrebbe dirsi dell'uguaglianza, della pace, della fratellanza, quale fraternità più grande dell'essere figli tutti di uno stesso padre. Ecco, questi un po' di motivi per leggere la Bibbia. Allora, concludendo, c'è ancora un passaggio rapido che devo compiere per completare questa mia quasi biografia di lettrice. Ecco, attualmente non c'è solo la Bibbia e le letture teologiche ad appagare la mia fame di parole, ma soprattutto negli ultimi anni è riaffiorata con forza e con libertà la passione per la letteratura e per la poesia. Sono due passioni che trovano più o meno, non dico lo stesso spazio, ma insomma, prego, c'è il dovere, nell'arco della giornata, di giorno la lettura della Bibbia e della teologia, la notte la letteratura e la poesia, o a volte anche si invertono. Ecco, ma sempre più chiara ho la percezione che c'è un'espressione bellissima di Heschel, questo grande teorico dell'ebraismo, che dice: le parole non sono di carta, sono di carne. Ecco, questa è la mia percezione delle parole. Leggere è davvero toccare il mondo, toccare la carne del mondo, toccare tutto ciò che un corpo, il nostro corpo limitato, rinchiuso dentro la nostra confine, non arriva a toccare. Immergere le mani e il volto nel magma ribollente della vita e cercare di uscirne vivi, riplasmare il proprio modo di essere nel mondo, riformulare i propri giudizi, le proprie conoscenze, le modalità di esperienza delle relazioni tra le cose e i soggetti della vita. Diceva Karl Barth, il teologo protestante, che il cristiano dovrebbe avere accanto a sé la Bibbia e il giornale, per intendere che ogni giorno bisogna fare i conti con la parola di Dio e con la realtà del mondo. Ecco, mi piacerebbe allargare questo orizzonte di esperienza dicendo che occorre avere accanto a sé la Bibbia e possibilmente, almeno tendenzialmente, anche le fonti delle altre sapienze e la letteratura, cioè le parole con cui gli esseri umani hanno cercato di narrare la vita. Ultima confessione: leggendo la Bibbia non sono certamente diventata più osservante, anche perché mi sembra che, almeno per quanto riguarda la Bibbia cristiana, gli Evangeli, la buona notizia narrata da Gesù di Nazaret, non c'è molto da osservare se non l'ascolto della parola, la fiducia nel perdono e la pratica della giustizia. E comunque credo di non essere neanche diventata tanto più credente, se per credere si intende attribuire alle parole delle scritture un valore immobile, definitivo, normativo. Ecco, credo che invece la lettura della Bibbia e le domande delle teologie mi abbiano indotto a pensare che lì ci sono dei nodi da indagare, lì ci sono delle verità pronunciata in maniera magari contraddittoria, ma riprovvisoria, molto inquieta, perché la Bibbia è un libro inquieto, non è un libro di definizione. Ecco, lì ci sono delle verità che ancora ci parlano e che ci invitano con forza, con serietà, con urgenza a interrogarci sul nostro linguaggio, sulle nostre relazioni, sulle nostre risposte a quello che il mondo ci chiede, perché tutti siamo chiamati a toccare il mondo, tutti siamo chiamati, siamo convocati a lasciare una traccia sulla terra che calpestiamo e, insomma, forse dovremmo cercare di far sì che questa traccia non sia così un segno, una ferita, ma il più possibile una traccia leggera, il più possibile una piccola benedizione invece che eventualmente una maledizione per gli altri. Grazie.